Diamo la parola a Maurizio Costantino, che è responsabile per il
servizio. Chiaramente io vorrei dare alcune risposte che non sono le risposte, cioè sono risposte mie, non ho la pretesa di parlare a nome degli altri. Innanzitutto però volevo ringraziare per chi aveva organizzato questo incontro, l'associazione Mazzo, ma soprattutto per chi stasera è presente qui davanti a noi, soprattutto anche in condizioni di calore non normali. E vi volevo ringraziare perché purtroppo occasioni di sentire anche altre voci, ce ne sono poche. Ora una piccola parentesi e anche una piccola risposta. Io sono convinto che quando ci sono tecnici e tecnici come il tema caso questo della sigla, che parla all'intelligenza della gente, ma parla anche alle pace della gente, perché così dicono emotivamente, non c'è la verità o quella che è la versione giusta, corretta e assolutamente vera. Una situazione ottimale è quella in cui uno può sentire diverse opinioni. Ora permettetemi, mi fa un po' sorridere, anche se capisco, il venire a dire che qui mancano alcune voci, quando noi quotidianamente, cioè io scambierei volentieri il mio intervento qui con l'intervento di qualcuno che parla dell'opposizione, purché poi a me o a qualcuno che andrà a dire quello che ho da dire io mi venga lasciato lo spazio che ha nei telegiornali, nelle televisioni, la Vespa e tutto quanto quotidianamente tutti gli altri. E allora un pochino mi fa sorridere, perché noi assistiamo a quel tipo di bombardamento di opinioni. Ripeto, io non penso c'è il vero e il falso. Mi piacerebbe che si potessero ascoltare quelli, ma che si potessero ascoltare anche quello che ha detto Michele, quello che ha detto altro. Poi uno si fa un'idea, può anche decidere che è falso quello che ha detto Michele, del tutto possibile. Il fatto che queste voci non si possono ascoltare se non hanno occasioni come queste. E io mi auguro, siccome ho tanta stima delle donne in nero, che vadano ai vari incontri, e ce ne sono in Italia, che organizza l'opposizione siriana, a chiedere a quegli incontri che ci siano anche voci, che ci sia rispetto per l'altra parte della Siria. Ugualmente, credo che sia corretto. Non mi risulta che ad oggi questo sia mai avvenuto, ma mi auguro che da domani le donne in nero siano impegnate a fare questa richiesta, perché io credo che sia giusto ascoltare e sentire varie... Io non ho interrotto nessuno, scusa. Ascoltare varie voci. Da dove entrano le armi? Visto che sei esperta di Siria, dovresti saper bene che alcuni confini sono da sempre molto permeabili, a partire quello che va da Tripoli in Libano verso ovest, a partire dai confini con la Turchia, a partire da quelli dell'Iraq. Non è da oggi che sono confini permeabili, probabilmente negli anni passati entrava altro, entravano le persone, uscivano le persone per andare in altri paesi, e ti assicuro che è del tutto possibile farlo anche oggi. Sono stati scoperti anche dei tunnel, per i propri tunnel tipo autostrade sotterranee. Ma ripeto, non è di oggi, in questo anno, sono questioni che esistono, la permeabilità. Questo dimostra anche l'idiozia di chi ha spezzettato quei territori, non tenendo conto che poi sono territori integrati in Libano, la Siria, appunto la regione di Alessandretta e di Antiochia della Turchia. Qui i legami sono così stretti che anche i confini sono qualcosa che negli anni sono esistiti e non sono esistiti. Per cui ahimè le armi entrano così. I giornalisti, meglio a leggere quello che scrive l'ANSA quotidianamente, che ha un corrispondente a Damasco, non mi sembra schierato e che fa le linee di assalto, ognuno le legge. E anzi mi meraviglio che nel momento in cui è vittima, come è stato oggi, il collega dell'ANSA, di un momento di attentato fatto dai terroristi, il nostro ministro degli esteri non abbia trovato di meglio terzi che dire che bisognava chiedere ad Assad di bloccare la violenza. Dichiarazioni diverse di oggi che sì, veramente sono assurde, io penso, nel senso che poi bisogna anche decidere cosa fare. Ma io volevo fare un altro tipo di ragionamento e vi chiederei uno sforzo, è quello di riavvolgere un attimo il filmato della storia di 3 anni e provare a vedere che cosa succede. 3 anni fa in Siria. 3 anni fa in Siria, fra i 3 e i 2 anni e mezzo in Siria, stava succedendo una serie di avvenimenti. Prova a elencarli. La Siria era riuscita, aveva storicamente degli ottimi rapporti con l'Iran da anni, da 2 anni, ma aveva intensificato sempre di più i rapporti con la Turchia. Si ragionava di una vera e propria anche alleanza economica, Iran, Turchia, Siria. Non c'era mese in cui Bashar al-Assad non andava in Turchia e Erdogan ricambiava la visita andando in Siria. Sotto il profilo, diciamo, strategico, era un po' un miracolo della diplomazia, perché la Siria era riuscita ad avere rapporti straordinari con chi? Con il paese centrale per gli sciiti, l'Iran, e con il paese che si proponeva come paese che poteva sostituire quello che era stato storicamente l'Egitto come paese centrale per i sunniti, e quindi una posizione ottimale. Contemporaneamente, sempre in quegli anni, cosa succede? Che c'è una vera e propria crisi di governo in Libano, con un ribaltamento rispetto al risultato elettorale e il cambio di maggioranza. Per cui in Libano, da una maggioranza che vedeva primo ministro Arini e poi successivamente altri esponenti del partito di Arini, in chiave, non dico antisiriana, ma ostile alla Siria, ci sta un ribaltamento e vanno al governo le forze più vicine a Hezbollah, per semplificarci, per capirci un po' meglio, e quindi vanno al governo in Libano forze più vicine, più amiche della Siria. Sempre più o meno in quell'arco di tempo, la Siria riesce, udite udite, tramite il Qatar, che si fa un po' da tramite, a riallacciare rapporti anche economici sempre più stretti con la Francia. Quindi ci sono i rapporti del Qatar, che aveva nel frattempo investito in Siria, e questi rapporti con la Francia. Succede anche un qualcosa di straordinario rispetto all'universo palestinese. Storicamente, qualcuno lo ricordava, sicuramente Michele Giorgio, la Siria aveva appoggiato le frange che si erano opposte agli accordi di Oslo, quelle, diciamo, più ideologicamente nazisti, fronte popolare, fronte democratico, che storicamente le altre frange avevano avuto in Damasco la base. Negli ultimi anni a Damasco invece si era acquartierato anche quello che era riconosciuto poi come leader di Hamas, e quindi anche con Hamas c'erano dei rapporti. Ma sempre in quel periodo Bashar riesce a stringere e a cominciare un rapporto molto assiduo anche con il presidente dell'ANP, e quindi riesce un po' ad avere, diciamo, amici tutte le componenti del frastagliato mondo palestinese, e quindi anche in questo elemento un qualcosa di straordinario. C'è anche un dialogo che va sempre, però, questo qui, fra alti e bassi, ma comunque che prosegue e va avanti, con l'Arabia Saudita, che è lo storico antagonista un po' dell'area. L'economia va a mille. Chi è stato in Siria ha visto, pure senza essere economista, non poteva che vedere un paese dove c'era tanto turismo, dove si costruivano alberghi uno dopo l'altro, si costruiva un albergo che ci trovava posto, perché c'era una richiesta sempre maggiore, si andava nei succhi e la gente non faceva che dire turismo, benissimo, e quindi c'era ricchezza che girava. Sempre, non 10 o 20 anni fa, ma nel 2 o 3 anni fa. E quindi economicamente la Siria, nonostante che veniva da 10 anni di embargo, che non credo che gliel'hanno fatto per amicizia degli Stati Uniti, però forse mi sbaglio anche in questo, e 10 anni di embargo, però c'era un'economia che andava avanti e che cresceva. Questa era un po' la situazione di 3 anni fa, che aveva delle ripercussioni anche in Italia. Ora, io proprio sono delle idee che le cose dobbiamo dirci, alcune ci piacciono di più, alcune ci piacciono di meno, molte le concorderanno, alcuni gli amici che stanno qui dentro che dirò non concorderanno, ma la cosa che mi aveva sorpreso è che molti siriani che stavano in Italia, che negli anni passati avevano a volte avuto anche dei toni e degli accenti critici sulla Siria, però riconoscevano che era un paese che invece si stava aprendo, che aveva delle aperture, che ci stava economicamente, andava bene, e chi stava lì viveva meglio, per quello la gente poteva vivere meglio. E la cosa era, secondo me, molto importante e un segnale che stava venendo qualcosa in quel paese. Poi che cosa succede? Succedono alcuni avvenimenti imponderabili. Uno fa tutto che quella regione, non solo la Siria, viene colpita da una delle peggiori siccità del decennio, per cui l'agricoltura ne risente pesantemente. Ne risente pesantemente per questa siccità, molto dura. Io ho visto delle zone che 3-4 anni prima c'era il verde e dopo 2-3 anni sembrava quasi deserto, era tutto acqua all'interno della Turchia, ad esempio, ma insomma nelle varie zone della Siria. Quindi questa siccità forte, ma contemporaneamente io credo avendo sbagliato qualcosa nel rapporto con la Turchia, evidentemente, e avendo concesso alla Turchia la possibilità di fare forse più di quanto doveva fare di righe, il corso dell'Eufrate si andava man mano assottigliando, nel senso diventava sempre più piccolo. Allora credo che non devo dire a nessuno, chiunque ha conosciuto un po' e conosce un po' la storia del mondo, non della Siria o di quell'area del mondo, sa l'importanza di questo fiume come elemento di fertilità e di sviluppo di quest'area. Quindi la siccità è un Eufrate che, a causa delle leggi che vengono fatte dove sono le sorgenti, nel confine con la Turchia, diventa sempre più piccolo. Breve parentesi, e poi ci ritorneremo su questo. In Siria il governo siriano in questi anni opera delle riforme agricole. Bene, non bene, ne potremo discutere delle ore. Di certo c'è un elemento, che la terra viene sicuramente ridata ai produttori, ma che sussiste ancora un peso del latifondo, un peso consistente. E gran parte dei latifondisti, ma in generale degli agricoltori delle zone agricole, sono sunniti. Ma questo in un contesto in cui non ci si distingueva tra sunniti e non sunniti, però geograficamente avviene questo. Poi ci sta invece un elemento che è un po' meno imponderabile, che succede più o meno in questi giorni, qualche giorno prima di 3 anni fa, nel 2009, che credo che sia importante non solo per quello che sta succedendo in Siria, ma più in generale. C'è una visita al Cairo di Obama, che all'Università del Cairo fa un discorso. Io credo che quello sia stato un discorso estremamente importante, non tanto per quello che ha detto, le parole del discorso ufficiale, ma lo sempre fino a un certo punto, ma quello che ha significato quel viaggio e fare quel discorso all'università. Cosa ha significato? Ha significato una rottura netta con la politica che aveva precedentemente fatto Bush. Bush negli anni, nel gioco anno, aveva contrapposto l'Occidente, gli Stati Uniti, al mondo islamico, tutto il mondo islamico era il nemico. Era nemico Hamas, erano nemici sciiti, era nemico tutto. Con Obama cambia qualcosa. Obama fa la scelta di non vedere più l'Islam tukur come nemico, ma di decidere che c'è una parte dell'Islam del tutto compatibile con gli interessi americani e del capitalismo, con i quali si possono fare benissimo accordi. E poco importa se questa parte dell'Islam poi ha politiche repressive rispetto ai diritti delle donne, rispetto ai diritti degli omosessuali, rispetto ai diritti di tutti quanti, perché ciò è del tutto sacrificabile di fronte al fatto che però quella parte dell'Islam non va a urtare gli interessi invece economici e di mercato. Questa parte dell'Islam ha un nome e cognome: i fratelli musulmani, che da sempre nascono come forza liberista e borghese della società arabica, che nascono all'inizio del secolo scorso, che non a caso trovano rifugio in Inghilterra, e quindi la parte della televisione è sempre stata lì, e che quindi in un qualche modo fanno un patto. E io credo che non è ancora una volta un caso se oggi in Tunisia, dopo le elezioni, i fratelli musulmani sono al governo, se in Egitto con quello che sta succedendo c'è un partito dei fratelli musulmani che si sta contendendo l'ultimo voto, magari questo è una parte della dichiarazione ufficiale e non la sappiamo, ma per la presidenza della Repubblica, e se in Siria una parte importante dell'opposizione è monopolizzata via via dai fratelli musulmani come oggi. Questo vuol dire criminalizzare, non uccidere l'animale? No, fare un'analisi, perché qualcuno può anche non contraddirla e non condividere, però io credo che questo sta succedendo. Ritorniamo alla Siria di 2 anni e mezzo fa. Quindi c'era questa situazione. Cosa succede? Perché il punto in bianco era una situazione livello dinamico, l'economia che va, i rapporti con i vicini più o meno tutti splendidi o almeno buoni, tutto quanto, tutti che riconoscono un valore di intelligenza, anche un acume politico a Bashar al-Assad, di tutto in bianco ridiventa il tiranno di turno da battere. C'è un elemento, io penso naturale, in tutte le parti del mondo quando un partito, una famiglia sta al potere per 42 anni ed è tutto normale che sia sulle scale. Sarebbe probabilmente anche a me, noi abbiamo avuto 40 anni di democrazia cristiana e un regime bloccato rispetto a un partito può creare problemi, quindi un malcontento rispetto al governo di Bashar sicuramente c'è del tutto legittimo. Questo malcontento si va a unire con quella crisi economica che dicevo dell'agricoltura e di quello che succede, con una crisi internazionale che stiamo vedendo in questo che è in Italia, che ha delle ricadute anche in quei paesi, e con un elemento, io credo, psicologico fondamentale, che quello che accade in Tunisia prima e in Egitto dopo in qualche modo dimostra alle masse che si può scendere in piazza e si può dire no anche da quelle parti del mondo. Per cui ci sono le prime manifestazioni, condivisibili, non condivisibili, ognuno può avere la sua idea, sicuramente a mio avviso legittime, sicuramente a mio avviso legittime, poi uno può condividerle o meno con tutte le manifestazioni, anche quelle in Italia, ma non è in discussione la legittimità. Di fronte a queste manifestazioni io credo che ci sia stato un errore da parte del governo siriano, un errore e una impreparazione. L'impreparazione da parte della polizia non era preparata ad avere di fronte una manifestazione che ti dice no, io vengo avanti tutto quanto, non era mai successo negli anni precedenti. E quindi c'è stata una reazione anche violenta, sbagliata, riconosciuta però successivamente, sono stati fatti anche processi a chi aveva condotto quelle operazioni da parte del governo siriano. Quindi questo errore, l'altro errore è stato quello di non rispondere subito con delle riforme. Il primo discorso che fa Bashar, che c'era molta aspettativa, deluse un po', ci si aspettava impegni precisi, invece si fecero promesse, ma non si presero impegni. Era legittimo pensare che quelle promesse rimanevano cardinali, poi io penso che invece alcune di quelle promesse sono state messe in atto successivamente. Ma forse in quel momento servivano date, cioè dire fra 3 mesi succede questo, in quell'occasione non è stato fatto. Però cosa succede subito? Questa opposizione del tutto legittima, lo ridico, poi uno può non condividerla, si trasforma. E si trasforma non tanto per colpa dell'opposizione, che non ha nessuna colpa, di tanti giovani che magari volevano più libertà, avendo anche l'illusione, come è successo in tanti paesi del mondo, di scambiare per libertà i modelli di vita che gli vengono fatti passare per modelli di vita nostri, che poi sono quelli della televisione spesso. Cioè non gli si racconta la difficoltà di arrivare a fine mese con gli stipendi, gli si racconta la macchina di lusso che si cambia ogni settimana e tante altre cose. Però in base a questo credo che ci sia stata questa manifestazione e questa volontà. Si trasforma perché? Perché gli Stati Uniti, il Pentagono e altre potenze, in primo il Qatar e l'Arabia Saudita, legatissimi fra di loro anche per questioni economiche, in questa fase ancora più legate per la crisi economica e per i luoghi dove va a pesare il debito di un paese e l'altro. L'Arabia Saudita è uno dei maggiori acquirenti del debito pubblico americano, con un'influenza ben forte rispetto a questo tema, ma decidono che gli si presenta davanti un'occasione storica. Erano da anni, dicevo prima, un embargo che durava, che non aspettavano altro, non di dare più democrazia o più libertà al popolo o di dargli più possibilità sociali di vivere meglio, ma semplicemente di fare un ribaltamento geopolitico, di levare quella che era stata un'anomalia in quella regione di un unico paese che non aveva accettato l'unipolarismo degli Stati Uniti. Dopodiché ognuno, anche qui possiamo discutere perché non l'ha accettato, però non lo aveva accettato, e credo che nessuno può obiettare questo, ed era un'anomalia che doveva essere spazzata via. E iniziano le infiltrazioni, e iniziano i soldi che entrano, e inizia l'operazione criminale mediatica internazionale. E dico perché la definisco criminale? Perché quando si dice che c'è stata una strage di bambini, poi si scopre che quella strage non c'è stata, come è successo all'inizio, quando si fanno vedere le immagini di un bombardamento e poi la stessa BBC il giorno dopo è costretta a dire che era una cosa che si riferiva a 10 anni prima dell'Iraq, non si fa un torto solamente all'altra parte dei siriani che credono nella legittimità di questo governo, ma si fa un torto anche a chi è fino a poi. Perché, scusate se lo dico con tutta sincerità, ma se un domani ci dovesse essere veramente una strage di bambini a causa dell'esercito, dopo quello che mi hanno raccontato le menzogne in Libia, dopo le menzogne che mi hanno raccontato in Iraq, dopo le menzogne che mi hanno raccontato oggi in Siria, sono legittimato o no io a dire, beh, chi lo sa se è vero? E sono io che sono prevenuto, ideologizzato, di parte, tutto quello che volete, o è un contesto internazionale creato da chi ha fatto passare queste menzogne costruendole a tavolo in maniera criminale? E lascio a voi la risposta su questo. E allora si creano queste infiltrazioni, attenzione, con un'ignoranza cieca da parte dei governi occidentali, perché io sono sempre più convinto, è una mia idea, non ho prove, quindi prendetela proprio così, come una favola. Poniamo che qualcuno, tanti anni fa, partendo dall'Afghanistan, abbiamo iniziato a mettere su, chiamiamoli jihadisti, al-Qaeda, dei mercenari, che pagandoli combattono al soldo di qualcuno, perché lì facevano comodo che questa gente combatteva contro i sovietici, anche lì poi facevano bene, ma ognuno la pensa come vuole. Finito quel conflitto ci sta un gruppo di mercenari, gente che sa che se li paghi si sposta, e probabilmente ci sta un altro luogo del mondo dove bisogna frantumarlo, dove bisogna creare destabilizzazione, sono i Balcani. E questi elementi vengono spostati in Balcani, sono notorie che ci siano stati anche stragi, perché io non entro nel merito, però vengono spostati nei Balcani, e poi in Kosovo, e poi in Iraq, e poi in Libia, e oggi in Siria. E se un domani qualcuno di questi decide di spostarli a Parigi o a Roma a destabilizzare il nostro paese? Attenzione, non parliamo di centinaia di migliaia di persone, forse sono 10.000 persone, 15.000, ma sono ormai gente che ha un background di come si combatte, di come ci si infiltra, di come si destabilizza, di come si usano certe armi, di come si fanno entrare e di come si fanno uscire. Quanto ci metterebbe un esercito di questo tipo se un domani qualcuno decide di andare in Giordania? Quanto durerebbe il regno di Giordania? O se un dopo domani vanno in Arabia Saudita o in qualsiasi altro stato? Quindi in maniera cieca si è creato questo esercito. Se andiamo a vedere la storia dei secoli passati, oggi che c'è il nome passeggiato per Bologna, come avete sentito io non sono di Bologna, mi raccontavano queste figure medievali, così come succedeva in quegli anni che i mercenari uno li metteva, ma poi non sempre, a volte si scatenavano anche contro perché se li pagava per quell'altro, andando con chi paga non si sa mai con chi va a finire. E allora si mette in moto questa cosa, e io credo che questa è la chiave per spiegare quello che oggi sta succedendo, perché oggi di quel movimento iniziale del tutto legittimo c'è ben poco, mentre c'è molto di quest'altro elemento. Sono stato a Damasco un mese fa, lo ricordava nel suo intervento Franco. Ora è chiaro, per esempio, uno va e vede la parzialità, non è che vede tutto, vede una parte, potrebbe vederne un'altra, e più ci sono guerre, più ci sono conflitti, più è difficile vedere tutto, più si è scatolati nelle parzialità. Però voglio raccontare un paio di fatti, così come li ho visti. Io ero andato a Damasco con le informazioni che tutti quanti noi qui abbiamo di quello che accade in Siria. E un giorno siamo andati all'università di Damasco. Ora io, forse io sbagliato, ero convinto che vado in una situazione di conflitto, di manifestazione, in cui ci sta comunque un governo forte, chiamiamolo regime, no? Insomma, un governo autoritario, un tratto autoritario. Qual è la prima cosa che bloccherebbe? D'altro che è successo anche in Italia, è la chiusura delle università, o comunque la limitazione delle attività, perché io mi aspettavo che trovavi i viali dell'università sempre. Era una mia aspettativa. Niente di più falso, raccontandolo altre volte, scherzando, ho detto che sembrava via Fettina Roma la sera prima di Natale. C'erano tantissimi giovani all'università di Damasco che facevano quello che fanno i giovani in tutte le università: chi studiava, chi chiacchierava, chi amoreggiava, chi passeggiava semplicemente. Vedevano trovavano i giovani normalmente nell'università, che avendoci visti come occidentali ci sono venuti tutti intorno. Da questi giovani è emerso uno dei paradossi, perché è un paradosso, delle contraddizioni, non è nero e bianco, cioè ci sono situazioni che uno deve cercare di indagare, di capire. Questi giovani ci dicevano: noi vogliamo più riforme, quelle che sono state fatte non bastano, ma vogliamo che le riforme le fanno lasciare alla strada perché gli altri non ci fidiamo. È un paradosso, se ci pensate, perché lui ci diceva: queste riforme non bastano, ma di quelli che oggi stanno a Homs, ad Ama e negli altri posti, no, perché rappresentano quell'integralismo che non fa parte della mia storia. Per cui le riforme le voglio, ma voglio che gli fa quello che oggi non le ha fatte, apposta di riforme. Però la richiesta che ci facevano era questa, è uguale, era quello che ci diceva la gente al mercato di Latakia: più riforme, ma non vogliamo gli integralisti, non vogliamo che deve essere passata a fare, deve capire che deve fare. È una contraddizione, lo so. Io mi auguro che vengano fatte, che man mano ci sia sempre di più un'apertura, però io credo che dobbiamo anche aiutarla questa apertura, e che chiudendo ad ogni cosa che viene fatta non la aiutiamo. Voglio dire due parole sulle elezioni. Ci sono, allora, fra le cose concrete che sono state fatte in questi mesi, una delle quali è stata quella dell'abolizione del partito unico e dell'installazione di un multipartitismo. Contemporaneamente è stato levato lo stato d'assedio che esisteva da innumerevoli anni, e questo permetteva le manifestazioni. Allora qualcuno dice in Italia, in Consiglia, sì, però per fare la manifestazione ci vuole l'autorizzazione del governo, e che forse in Italia si può fare una manifestazione senza chiedere l'autorizzazione alla questura, sì. Cioè, perché poi la portiamoci pure al mondo dove vediamo noi, se noi vediamo dagli altri cose che noi oggi non abbiamo, però è vero, le manifestazioni si possono fare previa autorizzazione. Ci sono le elezioni con multipartitismo. Diversi partiti si candidano a poter essere autorizzati, a essere iscritti nel libro dei partiti. Di questi sono 18 più o meno le richieste, vengono approvati 11 nuovi partiti. Ora, qualcuno, questi partiti sono vicini al partito Batto, al partito Governo, molti di questi qua sono assolutamente vicini e contigui al partito Batto. Sì. Lo sono tutti? No, ci sono partiti che invece rappresentano pezzi di opposizione moderata, tutto quello che volete, ma che non sono vicini al partito. Ma che cosa ho visto in quei giorni in cui io sono andato? E anche io non sono un esperto della Siria, però ci sono andato tante volte. Allora, nei miei tanti viaggi che ho fatto in Siria, in tante occasioni sono capitato a materie elettorali. Francamente, se non ve lo dicevano che erano materie elettorali, non mi ero mai a cuore, perché non c'è un manifesto. Oggi, in queste elezioni, Damasco e tutte le città siriane erano tappezzate dalle facce dei vari candidati, ma veramente tappezzate, apro una parentesi, candidati e candidate, perché c'erano anche molti femminili, e per sorridere, vedere alcuna battuta, con un'ostentazione di laicità, che tante di queste candidate sembravano benine del partito di Berlusconi, per dirvi però anche la laicità, cioè l'apertura che c'è con tutte anche le degradazioni che a volte più società, ma erano da pensare da queste facce. Perché? Perché per la, come succedeva prima? Prima ci stava un listone di, dico un numero adesso, a Damasco, diciamo di 60 candidati, di questi 60 venivano eletti 50, i primi 50. Allora tu dovevi scegliere fra questi 60 qual era il 50 che volevi mandare. Cosa accadeva prima? Le persone con una penna tiravano una riga dall'uno al 50esimo, e quelli erano gli eletti. Per cui tu già prima dell'elezione sapevi più o meno chi veniva eletto, perché se tu eri 52esimo non venivi eletto, se eri 49esimo sì. Tant'è vero che i nostri amici dei partiti comunisti sapevano già prima: noi ne leggeremo 4, noi ne leggeremo in questa elezione, perché era un accordo che veniva fatto prima, ma le elezioni con questo fatto qui. Perché c'erano tutte queste facce dei candidati? Perché per la prima volta la gente non ha tirato la riga, ma uno metteva la croce nei candidati che effettivamente voleva, tanto è vero che nessuno sapeva quanti ne avrebbe eletti. Allora, questa è la democrazia? Forse no. Dovremmo dirci però qual è la democrazia, perché se la democrazia è quella nostra, qualche dubbio lasciatelo. che il nostro può essere il modello assoluto, ma probabilmente non è neanche questa. Io sono convinto che si può fare di più rispetto alla partecipazione della gente, però non credo che sia un qualcosa di meno democratico di quello che avviene in quasi tutti i paesi di quell'area. Vogliamo ricordare il Libano, che viene sempre ricordato come campione della democrazia di quell'area, in cui ogni confessione elegge i suoi e non si può andare oltre quelli eletti da ogni confessione. Vogliamo pensare alla democrazia e alle eredità che ci sono nei paesi del Golfo, in Arabia Saudita, o che c'è stata in Egitto, che era un elenco lunghissimo, ma un elenco lunghissimo che non riguarda solo il Medio Oriente. Potremmo continuare con gran parte dei paesi dell'Africa, con molti paesi asiatici. Ci sono quindi dei limiti, però io non credo che il vulnus di quel governo sia questo gap democratico così assurdo da giustificare interventi e tutto quello che dico. Sull'informazione, vedete, a Natale c'è stato il sinodo dei vescovi cattolici del Medio Oriente. Basta che andate su internet, su questo non credete a me, andate a cercare, anche perché loro sono bravi, hanno i soldi, ci sono tutti i documenti. Al sinodo, ho appurato leggendo perché non lo sapevo, vengono poste anche alcune domande, cioè dal centro, dalla Chiesa di Roma, gli si pongono alcune domande, in cui riunendosi in un polo, una di queste domande era: qual era il problema per quell'area del mondo? Pensate che in questo sinodo, che non è la verità, è un'altra verità parziale, io credo che una società sana e dove ci possono essere tante verità parziali, dove uno si fa le sue tare e decide la sua, questo sinodo decide che i problemi di quell'area del mondo non è la democrazia, non sono le confessioni, non sono i regimi, ma dice è Israele e l'occupazione che sta perpetuando da decenni. Qualcuno di voi ha letto qualcosa sui giornali italiani rispetto a questa denuncia? Quando delle parole e di quello che dice il Vaticano normalmente abbondano sui nostri, ma rispetto a questa denuncia qualcuno ha letto qualcosa? Io vi ripeto, non dovete dire a me. Se voi andate a fare una ricerca su internet, trovate qualche riga sull'osservatore romano. Basta. Allora, un problema rispetto ai media e all'informazione, io credo che ci sia, e credo che sia un problema grosso che ci riguarda. Ma voglio fare altri due o tre esempi. Uno di questi qua è la cosa che oggi stanno cercando di fare con forza, quello di trasformare questo conflitto in Siria in un conflitto fra confessioni. Ora, la Siria è uno straordinario crogiolo di confessioni, e per, finisco il 5 minuti, e per certi aspetti, non so se Aslo è d'accordo, ma secondo me è il paese delle minoranze, perché se uno mette insieme i cristiani con tutte le varie confessioni del cristianesimo, che io ne potrei mai credere perché assolutamente non le conosco, se uno mette insieme le minoranze sciite, gli alawiti e gli altri, ma poi mette insieme anche la minoranza drusa e la minoranza curda, che magari sono sunniti, ma fa l'insieme di questo qui, scoprirete che sono più del 50%. Quindi mi piace così dire che è un paese di minoranze, e io credo che è stata una ricchezza per la Siria, perché chiunque ci è andato ha visto veramente la libertà di ognuno di potersi esprimere. Se uno va nella città vecchia di Damasco, e lì si potrebbe dire qualcosa in senso opposto, scopre che la parte dove i maggiori investimenti sono arrivati, meglio tenuta, più rifatta, è proprio la parte cristiana. Cioè, qualcuno si potrebbe lamentare in quanto minoranza che ha avuto purtroppo dei privilegi, ma è così, ripeto, chiunque è andato l'ha visto, poi uno li può giudicare. Ma in questo senso io credo che l'operazione che si sta facendo è di libanesizzare una nazione come la Siria, che finora non aveva sofferto di questo crogiolo di confessioni, perché avevano convissuto, e lasciatemelo dire, lo so che è qualcosa di pesante, e quindi si può, forse non è politicamente corretto, si era retto questo equilibrio grazie al fatto che una minoranza era al potere. Dopodiché non è che questo è giusto, però è quello che è accaduto, perché il fatto che gli alawiti abbiano gestito, perché è vero che hanno gestito il potere, è vero, negarlo sarebbe negare la verità, però ha permesso anche questa ricchezza. Con questo non voglio dire che il potere deve essere gestito solo dagli alawiti e che gli altri non hanno uguali diritti, lungi citami, però diciamo nella storia in questi anni è successo questo qui. E allora io credo che difendere da questo attacco di chi vuol far passare come un conflitto fra confessioni è un po' il nostro compito. Noi abbiamo incontrato il Gran Mufti della moschea sunnita di Damasco, credo che sia una delle moschee più importanti del mondo. Il Gran Mufti della moschea di Damasco ci ha spiegato, la verità è stato forse uno degli incontri che mi ha commosso di più, poi una delle sue sensibilità, perché lui ci ha spiegato, ci ha fatto come ci avevano già fatto altri, d'altronde anche il patriarca ortodosso, che la Siria è sempre stato un paese aperto dove le confessioni non esistevano, ma dicendoci questo ci ha detto: io per aver detto questo, mi hanno ammazzato mio figlio 3 mesi fa, gli insorti, perché continuava a dire che la Siria non doveva essere un conflitto fra varie confessioni. Il figlio del Mufti di Damasco era stato ucciso in un attentato.
Il Mufti della Siria.
Della Siria. Ed era stato ucciso nell'attentato perché diceva queste cose. Allora c'è qualcosa che non va. Ora, e chiudo perché dobbiamo andare via, mi scuso. Questo vuol dire demonizzare l'opposizione? No, perché ripeto, io credo che all'inizio le richieste erano giuste, molte, qualcuna di meno, ma erano sicuramente legittime, e che non serve a nessuno demonizzare nessuno, a nessuno, nessuno, perché vediamo quello che succede, vedete come si demonizzano altre cose. Però potrò dire che considero criminale le infiltrazioni straniere che non vogliono la pace e maggiori democrazia per la Siria, ma vogliono difendere solo altri interessi, vogliono destabilizzare, vogliono ridurre la fame del paese, vogliono cambiarlo geopoliticamente per farlo diventare allineato con gli Stati Uniti. Potrò dire che rispetto a queste persone io penso che siano dei criminali che vanno combattuti e che non meritano nessun rispetto. Io francamente lo penso. Dopodiché penso anche, ma è qualcosa che stanno facendo, forse con lentezza, forse dovrebbero farlo con atti più forti, ma si sta facendo, che un dialogo nazionale deve mettersi in moto, perché se no non ci sono vie di uscita in quel paese. E sarebbe una tragedia, in conclusione. Perché, vedete, io non so, andando avanti con il tempo chi vince, se vince il governo o se vincono gli insorti, non lo so, anche perché il governo ha dimostrato di essere molto solido. In Libia dopo 3 giorni di rivolta la metà degli ambasciatori era passata dall'altra parte, che preso l'ambasciatore libico a Roma. In Siria dopo 1 anno e mezzo non c'è ancora un diplomatico che ha cambiato. Questo vuol dire che c'è una salvezza, perché poi ripeto, non vuol dire che è giusto, però c'è, si può non ammettere. Quindi io non so chi vince, perché il regime è sicuramente saldo, ma le opposizioni sono forti, hanno quelle alleanze che, di cui dicevo prima, gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita, il Qatar, non sono alleanze da niente. Una cosa però è certa, che a perdere saranno i siriani, se il conflitto va avanti, che a perdere saranno i palestinesi. Lasciatemelo dire, perché è un altro popolo che amo, insieme a quello siriano dove vado di frequente, andremo con tanti amici fra pochi mesi a ricordare i 30 anni del massacro di Sabra Civile, a perdere saranno i libanesi. Perché una domanda ci dobbiamo porre: tutto ciò a chi serve? E allora forse se ci facciamo questa domanda ci diamo anche tante risposte su Israele, su quello che è successo, sul fatto che la Palestina in quest'anno e mezzo di cosiddette primavere arabe, perché se uno vede quello che sta succedendo oggi, il coprifuoco in Tunisia, le piazze sull'orlo del conflitto in Egitto, la repressione in Bahrein, gli eventi tunisi, allora probabilmente se uno guarda queste primavere vede che invece è sparita la Palestina dalle agende internazionali. Che appunto, allora probabilmente se uno si fa questa domanda e prova a darsi qualche risposta, ha delle chiavi di lettura, ripeto, con molta laicità, senza avere verità in tasca, senza avere, semplicemente cercando di capirli. E scusa, proprio perché mi interessano i rifugiati palestinesi vivono una situazione drammatica, innanzitutto perché sono rifugiati e non possono tornare nelle loro terre, anche se vivessero nel miglior palazzo di Bologna, sarebbe una situazione drammatica, perché probabilmente, anzi sicuramente, loro vogliono vivere nella loro terra. Però vi assicuro che rispetto a quello che chiunque è venuto, qui ce ne sono alcuni, potete anche chiedere quello che si vede nei campi dei rifugiati in Libano, dove veramente la condizione è miseria tremenda. Rispetto ai palestinesi che vivono nelle baracche di amianto in Giordania, in Siria vivono in vecchi propri quartieri, dunque andata a Yarmouk, gli altri sono quartieri di Damasco, hanno molti diritti anche politici, votano per le elezioni amministrative. Dopodiché altre cose non le hanno, vivono da rifugiati, vedo, vivere da rifugiati comunque, però vi assicuro, nel senso credete di tutto questo, che al di là di chi governa e di chi ha governato la Siria, la condizione dei rifugiati palestinesi in Siria è di gran lungo la migliore, di una condizione comunque disastrosa, che è quella di un rifugiato che non si vede riconoscere i diritti e che, lo diceva Michele, anche qui noi dovremmo ragionare, perché sulle parole poi si perde il concetto, non ci abbiamo tempo, ma proviamo a chiederci perché tutti i rifugiati del mondo sono assistiti dall'UNHCR e solo quelli palestinesi, solo quelli palestinesi hanno avuto un'agenzia ad hoc, l'UNRWA, che ricordava Michele. Non mi dilungo perché non c'è tempo, ma se ci poniamo queste domande probabilmente anche le risposte e la lettura di quello che avviene nelle varie parti.